Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Riconosciamo le nostre miserie, la nostra necessità della Sua grazia, del Suo perdono, della Sua salvezza, prima di celebrare i misteri santi ed esprimere così, in modo più pieno, la nostra gratitudine al Re dei Re che si è sottoposto al giudizio degli uomini, al giudizio di Pilato per amore nostro. Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 15, 1-5. E subito, al mattino, i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: «Tu sei il re dei giudei?» Ed egli rispose: «Tu lo dici». I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: «Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano?» Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. Parola del Signore. Giunto il mattino, dunque, il Sinedrio o si riunisce di nuovo o è al termine dell'unica riunione, qui ci si divide nell'interpretazione, comunque sentenzia, decide di condurre Gesù da Pilato e lì di accusarlo. E vediamo oggi l'inizio del processo dinanzi a Pilato, una domanda di Pilato: sei tu re? E la risposta di Gesù e le molte accuse dei sommi sacerdoti di fronte alle quali però Gesù rimane zitto tanto da stupire Pilato.
Ma mi ha fermato un verbo che è tradotto misero in catene, ma in realtà è legarono, e sarà che un po' sono suggestionata dal quadro che abbiamo in sagrestia di Gesù con la corda al collo. E il testo a cui rimanda questo legarono è il testo famoso, è il sacrificio di Isacco, quando appunto Abramo prende Isacco, costruisce l'altare, colloca la legna sull'altare, lega suo figlio Isacco e lo depone sull'altare. E poi è ricordata questa cosa anche da una famosa omelia di Melitone, legato come Isacco. Quindi è sicuramente un testo che è molto presente in tutta la passione, come il testo di Isaia 53 e altri testi profetici che abbiamo visto in questi giorni.
In questo momento si realizza la profezia del terzo annuncio della passione: Gesù è consegnato ai pagani. E appunto il motivo dominante di questo processo è il capo d'accusa dei sinedriti, che Marco presuppone dalla domanda di Pilato. Non è detto che sei tu il re dei giudei, ecco. E queste molte accuse Luca ci dà notizia di queste molte accuse, ecco, e dà voce appunto a queste accuse dei sinedriti. Almeno tre sono sottolineate: sobilla il popolo, proibisce di pagare il tributo e dice di essere il re, ecco. E questa accusa, soprattutto questa, è molto ha molto rilievo agli occhi di Pilato, ecco, perché l'interrogatorio l'offertorio è molto breve, ecco, ha solo questa domanda, ecco, le altre forse non interessano neppure. E Gesù, come davanti al Sinedrio, appunto, non fa nessun tentativo per smontare le accuse, ecco. Dalla sua bella testimonianza, come detto nella prima lettera di Timoteo, dalla sua bella testimonianza davanti a Pilato. La risposta di Gesù, tu lo dici, cioè da un lato questa risposta forse include certo un'affermazione, però dall'altra mi sembra che ci sia una riserva, nel senso, non so se, che Gesù non si definisce re dei Giudei nel senso probabilmente come lo aveva inteso Pilato, ecco, Gesù è re in tutt'altro piano, lo ha confermato davanti a Pilato appunto, ma nel Vangelo di Giovanni, il mio regno non è di questo mondo. Quindi, mentre davanti al Sinedrio, quando gli vedi, tu sei tu il Messia, dà la sua testimonianza e dice appunto lo sono, ecco, qui tu lo dici, non so se ci può essere questo, da una parte conferma, dall'altra parte si riserva questa, sì, questa accusa, no, questa definizione, ma in un altro senso, non come quello che appunto ha colpito Pilato. Tu lo dici, non so se è un'affermazione comunque. Sì.
Stamattina a mattutino abbiamo letto il Salmo 93-94, che letto insieme con questo, col racconto della Passione, fa sempre molta impressione. Sono alcuni versetti, gli ultimi, che dicono: può essere tuo alleato un tribunale iniquo che provoca oppressioni in nome della legge? Si avventano contro la vita del giusto, condannano il sangue innocente. Ma il Signore è il mio baluardo, roccia del mio rifugio, è il mio Dio. E poi appunto ci sono altri salmi che parlano del silenzio di Gesù, del silenzio del giusto davanti alle accuse. Per esempio il Salmo 37-38 che dice: io come un sordo non sento e come un muto non apro la bocca, sono come un uomo che non sente e non risponde, perché io attendo a te, Signore, tu risponderai, Signore mio Dio. E poi ce ne sono altri, e poi c'è appunto Isaia 53, che sottolinea molto il silenzio del giusto come agnello condotto al macello, non aprì la sua bocca. E mi sembra che anche in questa situazione del processo Gesù continua ad adempiere le scritture. Era scritto e Gesù obbedisce. Anche in questo momento continua a obbedire alla volontà del Padre attraverso le scritture, in cui tutto era scritto. E rimane una parola che getta una grande luce su quello che anche deve essere la vita cristiana.
ho letto Sant'Ignazio che riguardo al silenzio di Gesù nella lettera agli Efesini dice: meglio è tacere ed essere che parlando non essere. È bello insegnare se colui che dice fa. Uno solo è il vostro maestro, che disse e fu fatto, e anche ciò che egli fece tacendo è degno del Padre. Chi possiede la parola di Gesù può anche veramente udire il suo silenzio per essere perfetto, per operare mediante ciò che dice ed essere conosciuto mediante ciò che tace.
Così mi fa sempre molta impressione questa, quanto abbiamo letto, e allora mi veniva da pensare che la sollecitazione di tutti costoro a che Gesù parlasse non era certamente una finzione, era vera, insomma. Lì c'è tutta un'umanità che ha bisogno di sentire la voce del Signore, perché nel Salmo è anche detto: se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa. Quindi non c'è l'abitudine al silenzio. E allora io credo che ci sia anche una grande pietà di Gesù verso tutti.
Approfitto del silenzio per fare una domanda. Cioè, vorrei sapere nello spessore della lingua in cui è stato scritto il testo, nel greco di Marco e di altri, perché non c'è solo qua, cosa significa il valore di quel tu lo dici. Lo chiedo perché fate salvo ovviamente la profondità delle cose che sono state dette finora, il senso profondo teologico e di rivelazione che è già stato tratteggiato. Questa volta a me ha colpito molto il ragionevole realismo storico di questa scena, e forse perché ci sono stato un po' più sopra questi capitoli, ma chi conosce, cioè non è assolutamente improbabile che veramente Pilato chiedesse: tu sei il re dei giudei, a uno messo così torturato, perché una volta che prendevano una banda, un gruppo prendeva un altro, poi dopo ai nostri occhi è impensabile dire sei il re di qualcosa a uno messo in quelle condizioni. Invece ciò è verosimile ipotizzare che proprio sia andato così storicamente. E allora mi chiedevo, questa risposta di Gesù, se è un sì e basta, o se è un rimandare tutto a lui senza rispondere. Insomma, volevo capire meglio cosa significava quel tu lo dici.
È interpretato in vari modi. Tu lo dici tu. Non lo dico io, non credo che sia così, perché Pilato qui non si sente preso in giro dalla risposta di Gesù. Se si fosse sentito preso in giro, lui che non è un tenerone, non era un tenerone Pilato, anzi, era uno che ne aveva combinate di tutti i colori e contro i giudei, certamente se si fosse sentito preso in giro dalla risposta di Gesù avrebbe probabilmente avuto un altro atteggiamento nei confronti di Gesù. Ma Gesù usa questa formula che per il tu lo dici è una conferma, lo dici tu, l'hai detto. Una risposta che può anche coinvolgere Pilato e dirgli: l'hai detto, vedi un po' quello che stai combinando. Oppure, insomma, sono tante interpretazioni, però ritengo che sia vera, una risposta vera. E d'altra parte anche la domanda di Pilato: sei tu il re dei giudei? Tu sei il re dei giudei, non sei il re dei giudei. Il re dei giudei, quello di cui tanto si parla, sei tu? Quello lì, il senso, allora sei tu. E d'altra parte quello che colpisce a me è il fatto che Pilato qui sembra quasi essere preso un po' alla sprovvista. Non pensa Certamente non pensava, secondo quello che si può capire dai testi, che poi questi qui stavano per consegnargli Gesù, di cui forse aveva sentito anche parlare, certamente. E quindi sembra un po'... Lui non, è un problema che gli nasce lì, non era il problema di Pilato. Gesù non era ancora divenuto un problema per i romani. Se il Sinedrio non l'avesse consegnato, avrebbe fatto la sua Pasqua. La decisione è quella. Pilato si trova di fronte a un imprevisto, a una situazione imprevista, e poi cerca di liberarlo, però questo aumenta ancora di più la sua colpa, perché capisce che non è colpevole, però per convenienze politiche, per realpolitik, comunque lo lascia andare, non ne importa nulla che Gesù venga crocifisso anche se innocente, alla fine non gli importa quello. Però volevo dire anche, insomma, i primi versetti appunto sono i capi, il Sinedrio, ci si divide se è una seconda riunione o no. Comunque io penso che se andiamo a leggere anche gli altri evangelisti, probabilmente è un altro momento in cui si sono raccolti, però altri sostengono di no, quindi che è alla fine della stessa riunione. Comunque non importa, sta di fatto che quello che dice tutto il Sinedrio, almeno bisogna intendere quelli che c'erano radunati, perché sappiamo poi che altri non sono stati da altre parti del Vangelo, alcuni non erano, almeno uno non era d'accordo con la decisione presa, e quindi però qui tutti quelli che c'erano, forse non mancava qualcuno, erano d'accordo, lo consegnano, i verbi lo legano, lo conducono e lo consegnano a Pilato. La passività di Gesù, che troviamo anche nell'interrogatorio, se avesse voluto difendersi, Gesù lo poteva benissimo fare e avrebbe avuto probabilmente molti argomenti per difendersi. È quello che colpisce, è che rinuncia. E il suo silenzio che cos'è? Risponde poi anche, in realtà, lui dice alcune cose. Il suo silenzio, io vedo così, insomma, è la rinuncia a difendersi dalle false accuse e la rinuncia a un diritto che lui avrebbe, il diritto del giusto oppresso, calpestato, che non ha nessuno che lo difende e che invoca l'intervento di Dio. La maledizione o la vendetta, perché non ha nessuno sulla terra che lo difende, e Dio lo ascolta, e lui rinuncia a questo, rinuncia a invocare l'intervento del Padre, anzi, perché sottostà, condivide la volontà del Padre. È molto bello leggerlo così, com'è, e questo spezza. Alla fine, con la sua morte, poi spezza la catena del. Una catena con il suo atteggiamento e invoca il perdono del Padre, ma siamo andati un po' in là.